benvenuti e benvenute nella bottega dell'ascolto. La condivisione di oggi è tratta dal libro La via del cuore per ritrovare senso nella vita. La scrittrice Susanna Tamaro, a pagina 13, scrive: l'irrompere dei mass media nella nostra civiltà ha creato una frattura nello sviluppo dell'umanità alla quale, a mio avviso, non è stata prestata sufficiente attenzione. Un tempo, nella vita dell'uomo, esistevano momenti naturali di silenzio, di contemplazione. Ora non è più così. Ovunque ci troviamo, siamo avvolti da un costante rumore, frastornati da una quantità di apparecchi che parlano nelle nostre orecchie, di immagini che colpiscono i nostri occhi, parole e immagini che forse non desideriamo, ma che comunque ci toccano, modificando la nostra capacità di percezione e di analisi. Lo fanno subdolamente, inducendoci a pensare ciò che si vuole sia pensato. L'uomo moderno è l'uomo della frammentazione, l'uomo che vive costantemente su di un palcoscenico, facendosi imbeccare pensieri e parole da un suggeritore nascosto nella buca catodica. Da anni vado dicendo, voce che grida nel deserto, che l'utilizzo della televisione come intrattenitore primario è veleno per i bambini, non per una sorta di moralismo da cui mi ritengo immune, ma perché in menti ancora non formate l'abitudine allo zapping frantuma la capacità di seguire un filo logico, dunque annulla la possibilità di apprendere. L'incapacità di seguire una storia si trasforma nell'impossibilità di concludere un ragionamento, di cogliere un nesso tra le azioni e le loro conseguenze. Molti intellettuali considerano la televisione un mezzo indispensabile di conoscenza e crescita, una preziosa finestra sul mondo. Probabilmente per i loro figli è così, perché sono in grado di indirizzarne la fruizione con ragionamenti e regole atte a rendere il mezzo, se non positivo, almeno neutro. Ma si tratta di un'esperienza di un'elite che purtroppo non incide sulla maggioranza dei bambini, acriticamente abbandonati per ore e ore davanti allo schermo acceso. Avendo frequentato parecchie scuole e parlato con molte maestre, mi sono resa conto che negli ultimi anni la riduzione del tempo di attenzione è spaventosamente aumentata. Se anche riescono a formulare a fatica una domanda, i bambini non hanno più né la capacità né l'energia di recepire la risposta. La fruizione epidermica della vita che ci viene costantemente proposta da mass media condannerà una gran parte della civiltà contemporanea al destino dei lemming, quei piccoli roditori che cadono in massa e sembra quasi si buttino dalle scogliere del Nord Europa. Così i nostri bambini, che non sono riusciti a diventare adulti perché è stata sottratta loro la capacità di apprendere e maturare, di lottare, di comprendere l'immensa ricchezza della vita, non potranno far altro che dirigersi in massa dove la grande antenna dei mass media dirà loro di andare. In realtà, malgrado si continui a decantare la nostra civiltà altamente democratica, viviamo in una invisibile e implacabile dittatura. La dittatura della felicità. Non è questo forse il vitello d'oro dei nostri tempi? Essere felici. Ma che cos'è la felicità? Il messaggio che ci viene ossessivamente proposto da mass media è quello del possesso, del consumo dei beni materiali, del soddisfacimento immediato di ogni pulsione. In questo senso, il tempo che si sta preparando ha caratteristiche di straordinaria povertà. Poesia, pittura, musica sono ormai quasi scomparse dai nostri orizzonti educativi. Eppure è proprio la capacità di immaginare la bellezza, di riprodurla e di riconoscerla il tratto distintivo dell'essere umano. L'unica dimensione che sembra accettata e qualificante è quella della chiacchiera. Non avendo la felicità e non sospettando che questa condizione possa venire dal nostro interno, da un sano rapporto con il cielo e con la terra, non ci resta che aggrapparci nei pochi spazi lasciati liberi dall'intrattenimento all'altra grande dinamica dei nostri tempi, la rivendicazione. Sfogliando un qualsiasi giornale in qualsiasi giorno dell'anno, ci si rende conto che il nostro paese è costellato da tante monadi che seguono l'inflessibile principio dell'autoreferenzialità. Viviamo in una società atterrita dal cambiamento e dunque nemica della vita. Perché la vita è cambiamento. Non avendo più regole interiori e non sapendo più collocare il proprio destino in quello più grande dell'universo, non conoscendo altra legge che quella del soddisfacimento dei propri istinti, siamo diventati delle povere creature e, oltre che povere, paurose. Viviamo difendendoci da tutto e da tutti, costantemente tesi, pronti all'attacco come un cane affamato che difende la sua ciotola. Questa condizione ci porta anche a essere straordinariamente soli, perché se l'altro è il nemico, di chi mai ci si potrà fidare? Ed ecco l'altra grande contraddizione. Possiamo comunicare in tutti i modi, ma siamo disperatamente soli. Il tessuto sociale è polverizzato, l'idea di appartenere a un sistema civile complesso che richiede da parte nostra responsabilità, generosità e partecipazione per costruire un futuro migliore è considerato ormai un retaggio ottocentesco. In tempi negativi come il nostro, in cui volgarità, sciatteria, bruttezza tengono lo scettro della reginetta, bisogna riportare il discorso sull'uomo come creatura nobile, che realizza il suo destino nel evolversi e non nel abbruttirsi. Le persone di buona volontà devono incidere, ognuna nel loro campo, per riportare la centralità del discorso sull'uomo come complessità e sulla complessità come ricchezza. Devono saper riaffermare che è nel saper creare relazioni il dato fondante dell'essere umano e che il saper creare reazioni implica sempre l'apertura, la capacità di accogliere invece che di respingere. La persona ricca è la persona umile, è la persona che osserva con stupore le cose che la circondano, perché la meraviglia è lo stato degli sguardi e dei cuori che si rinnovano ogni giorno. Punto. Bisogna riportare il discorso sull'uomo come creatura nobile che realizza il suo destino nell'evolversi e non nel abbruttirsi, ci dice Susanna Tamaro. Sono pienamente d'accordo con questa frase e in modo particolare quando scrive che realizza il suo destino nell'evolversi. Evolverci partendo da quella voce interiore che abbiamo tutti, voce interiore utile per realizzare il nostro destino. Destino non inteso come un evento predestinato e passivo, ma come una direzione. Direzione data ascoltando i nostri valori. I nostri valori interiori che fungono da bussola o stella polare. Valori che guidano le nostre scelte, definiscono le nostre priorità e aiutano a capire quale rotta seguire nei momenti di incertezza o di fronte a un bivio. I valori non sono traguardi da spuntare, bensì direzioni costanti. I valori che non sono nella testa, ma nel nostro cuore. Il cuore che rappresenta l'energia vitale, il coraggio e l'autenticità necessari per compiere il viaggio di consapevolezza interiore e dare un senso profondo alla nostra azione. La via del cuore per dare un senso spirituale non religioso alle nostre vite. Ringraziandoti per l'ascolto, l'attenzione e la pazienza, dalla mia bottega dell'ascolto ti giunga il mio sentito abbraccio, mantello.